ragazzi, ma in realtà i ragazzi sono anche i grandi. A me pare che abbiamo lo sguardo un po' corto, o meglio, il Signore ci dice che ce l'abbiamo così lo sguardo. Perché noi viviamo le nostre cose tutti i giorni, ci svegliamo, facciamo le nostre cose di fretta di solito, andiamo al lavoro, facciamo le cose di casa, andiamo a scuola. E tutte queste cose che facciamo, a volte le viviamo con la sensazione che ci sia un qualcuno, che non riusciamo a capire chi è, che ce le impone, che insomma ci crea intorno questa specie di barriera nella quale poi noi viviamo tutti i giorni. E un po' dentro questa barriera, dentro queste mura, dentro questo recinto, anche noi ci difendiamo un po', ci mettiamo lì, abbiamo la sensazione di avere le nostre sicurezze, di avere tutto sotto controllo, e anche la sensazione di essere comodi, di trovare i nostri equilibri, no? Stiamo lì a calcolare quante ore di qui, quante ore di là, quanto impegno di qui, quanto impegno di là. A volte dietro questo sguardo che il Signore dice è un po' corto, però intanto comincia a guardare com'è, ci nascondiamo un po', no? E diciamo un po' fatalisticamente che tanto non ci si può fare niente, perché è così la vita. Abbiamo fatto sul mondo così, quindi è inutile star lì a fare chissà che discorsi, no? È un destino. Siamo qui, viviamo nel 2010, viviamo in una città, la vita nella nostra società è fatta così. Per esempio, no? Di come sono fatte le nostre mura a volte. Per esempio, noi in questa società in cui viviamo abbiamo deciso che le cose vere sono quelle che si provano, che scientificamente si possono dimostrare. E però appena uno legge la Bibbia, anche solo, o i miti o questi racconti che vengono dall'antichità, scopre che del tutto stupidi non sono, anche se non sapevano dimostrare scientificamente le cose, ma umanamente parlando invece c'erano come persone, anche loro. E noi che abbiamo scelto di credere a solo a ciò che si tocca, a ciò che si vede, a ciò che si prova, a volte rischiamo di perdere la forza, no? Dei simboli, di quelle cose che parlano di ciò che non si tocca, non si vede, non si prova, ma c'è, come l'amore, come l'amicizia, come la giustizia, come la pace, come la morte. Oppure, altro esempio, siccome voi ragazzi soprattutto, ma anche i grandi che sono ragazzi anche loro, cresciamo e diventiamo grandi, e allora impariamo, non so, andiamo a scuola, facciamo dei corsi di inglese o di francese o di lingua, andiamo e frequentiamo uno sport o più di uno, perché alleniamo di volta in volta cose specifiche di noi, no? Alleniamo i muscoli o alleniamo il cervello o alleniamo qualche altra cosa. Insomma, andiamo da degli specialisti per imparare a crescere. Però, anche qui, una volta, quando non c'erano gli specialisti, non erano stupidi, neanche una volta. E noi che appunto ci affidiamo agli specialisti, a volte rischiamo di perdere il fatto che siamo persone. E che la persona non si divide tra cervello, corpo, affetti, cioè la persona è tutte queste cose insieme. E quindi non andiamo, non ricorriamo per imparare, per crescere a quei luoghi o a quelle esperienze dove si guarda la persona nella sua totalità, che è fatta appunto in questi miti di cui vi ho parlato prima, si dice che l'uomo, per esempio, è pensiero, ma è anche memoria, ma è anche affetti, ma è anche linguaggio, ma è anche comportamento, ma è anche carattere, legami, volontà, eccetera. Quello che stiamo facendo adesso è uno di quei momenti in cui c'è qualcuno che ci guarda come persone, senza rivolgersi alla nostra testa e basta, o al nostro cuore e basta, o al nostro corpo e basta, no? La fede ci riguarda come persone. Ultimo esempio, poi giuro non ne faccio più. Senza domandarci troppo dove ci portano, tutti i giorni noi decidiamo, senza saperlo decidiamo, di aderire a dei modelli. Non lo so, facciamo degli esempi. Essere consumatori. Modello del supermercato, di Orio Center, no? Essere numeri per le statistiche. Essere materia prima per il lavoro. Quindi guardati in termini di ore lavorative, di stipendio, di... Essere di fretta, perché tutti sono di fretta oggi. Essere di corsa, senza prevedere però risorse sociali per sostenere i ritmi che la società ci chiede. Decidere che le nostre case devono essere fatte così, senza interrogarsi sulle conseguenze sociali del fatto che poi sono fatte così. Decidere che siamo nella società della privacy, dove nessuno deve guardare quello che facciamo, però poi dedicare un sacco di tempo a coltivare la nostra immagine virtuale, che non è detto che coincida con quella reale. Ce la costruiamo noi. Ho fatto 3 esempi, no? Immaginatevi voi i santi e l'idea del paradiso, quanto distanti sono da questa roba qua, no? O l'aldilà. Su quale presa possono contare queste cose? Nella nostra coscienza o nella nostra società? Su noi che siamo uomini, donne, ragazzi, bambini, giovani? Dicevo all'inizio che questa era di gran lunga la festa più importante per i cristiani fino a pochi anni fa. Accanto al Triduo dei Morti, dopo Natale e dopo Pasqua, questa era la festa più grande che c'era. Oggi, no? E appunto, allora io mi chiedo, ma da dove ripartiamo noi? Visto che siamo comunque dentro questa società, visto che comunque non possiamo tirarci fuori, ma è anche bello starci, è anche bello provarci, no? Non è che stiamo facendo i pessimistici che guardano le cose e vedono tutto nero, no? Io direi che si può ripartire dai momenti in cui nella vita avvengono le svolte più importanti. Perché non ripartiamo, per esempio, dal modo in cui celebriamo i funerali? Da quando muoiono i nostri nonni, da quando muoiono i nostri cari. E da quando è morto Don Sergio, io a me è toccato di fare 5 di celebrare 5 funerali. E li ho sentiti anche come una cosa pesante, visto che comunque è un periodo dove di cose da fare ne ho tante, no? E però continuamente entrare nelle case di tutte queste persone è stato anche bello, è stata un'occasione per incontrare tante famiglie, ma in un modo diverso da come le si incontra normalmente. Per esempio, grazie al fatto che stavano celebrando il funerale di un caro a cui volevano bene, c'erano tutti, c'erano come famiglia. Quando mai ci siamo tutti? E siccome qui a Redona abitano tante persone che conoscono queste persone, che magari sono andate a scuola con loro, o che le hanno incontrate per strada, ci hanno parlato, non solo io ho incontrato queste famiglie come famiglia finalmente, ma le ho incontrate anche come chiesa, perché ci siamo trovati qui poi con tutti gli altri spontaneamente per dire grazie, per pregare insieme, per starci vicini. E siccome quelle persone lì sono quelle che sono di fretta, aderiscono a quei modelli lì del consumo e tutte queste cose qui come me, no? Quando muore un nostro caro ci vengono un sacco di dubbi, di domande, perché negli altri giorni non ci pensi mai, ma in quel momento cominci a dire ma. E sulle cose della fede, appunto sulle cose della santità, dell'aldilà, cominci a pensare che sono... Sì, magari non ci credi, però sono serie. Perché quando Don Sergio ci ha salutato, tanti di noi hanno pensato a quello che lui aveva scritto nel suo testamento, no? E a sé, a noi, a ciascuno di noi, cosa voleva dire quella roba lì. Ma l'abbiamo pensato perché l'avevamo conosciuto come persona. Pensavamo di lui delle cose. Lo vedevamo come un modello, come un riferimento. E ultimo, il fatto di dover celebrare il funerale, quindi di fare l'omelia come sto facendo adesso, mi ha messo nella situazione di sentirmi in dovere di chiedere a queste famiglie di raccontarmi la storia di queste persone che sono morte. Chi sono stati? Cos'è che hanno fatto? Dove sono nati? Cosa hanno costruito nella loro vita? Per cosa si sono spesi? Guarda caso sono venute fuori tutte le cose belle che loro hanno fatto. Hanno messo al mondo dei figli, hanno dedicato la loro vita ad un lavoro, hanno dovuto patire perché alcuni di loro hanno conosciuto la guerra, la prigionia, la fame, eppure hanno resistito. Capite che se io che vado, celebro 5 funerali nel giro di 15 giorni, incontro tutte queste storie, quando vengo qui e penso ai santi, a chi penso secondo voi? Penso a quelli lì. Mi viene un po' più difficile dire no, i santi, ma sì, chi se ne frega. Mi viene un po' più difficile perché comincio a pensare a quello là che, poveretto, nella guerra. Comincio a pensare a Don Sergio, che a tutte le cose a cui teneva, a cui ha creduto quando è stato qua. Comincio a pensare a tutte queste cose qui e dico, questo tesoro qui dov'è finito? Allora, noi domani andiamo al cimitero, ve lo dico perché è una cosa che vi chiedo, magari se riuscite venite, è un gesto piccolo, si va al cimitero e si ricorda appunto chi? Questi, no? Però è un gesto di un'umanità, la fede, la religione iniziata nella storia dell'umanità, costruendo le tombe, chissà perché. Siamo ancora qui 20.000, 30.000 anni dopo ad andare a far visita ai nostri morti. Ho fatto l'esempio dei morti come uno di quei momenti chiave della vita, ma se ne potevano fare altri, solo che adesso siamo qui nel triduo dei santi e dei morti, no? In quei momenti è come se la vita ci desse... Sapete cos'è un piede di porco, ragazzi? È un pezzo di ferro molto grosso con un uncino che tu puoi infilare dietro un coperchio e facendo forza lo apri anche se è chiuso. Puoi sradicare anche una porta volendo con un piede di porco. In quei momenti lì particolari della vita, la vita diventa un piede di porco che ti permette di tirar su, di staccare quel recinto di cui parlavamo all'inizio, no? E di guardare quello che c'è dentro. Il Signore, avete sentito chi è andato su a leggere la seconda lettura di San Giovanni Apostolo, una lettera che ha scritto, diceva: ciò che noi saremo non è stato ancora rivelato. Ha una frase che a me piace molto, perché è come se dicesse: la Bibbia è un libro che è finito di scrivere, ma la rivelazione, che è quello che la Bibbia racconta, invece non è finita, perché manca un pezzo. Manca manca quello di cui stiamo parlando oggi, capito? Perché nessuno sa com'è, nessuno è mai tornato indietro a dirci: guarda, quando arriverai di là ci sarà questo, quello, incontrerai Tizio, Caio. Quello che noi stiamo misurando della vita adesso, che ci pare di scoprire milioni di cose ogni giorno, è continua. E la rivelazione non è qualcosa che riguarda solo Gesù o Dio, ma siamo dentro noi, capite? Proprio perché quel capitolo lì finale, che chiude tutto, dipende da noi, non solo da Dio. È una cosa incredibile questa. Che io c'entri con la mia storiella da quattro soldi con la storia di Dio. Che Dio è venuto a dirmi questa cosa qua. Allora, siccome magari voi dite, vabbè, ma questi sono i discorsi della Chiesa, no? Noi cosa c'entriamo? Allora, se Don Giuseppe mi dà una mano, noi ci siamo trovati in queste domeniche in chiesina e abbiamo scritto questo, no? Ve lo ricordate? E Don Giuseppe, lo è curioso anche lui di vederlo, perché questi disegni li ha fatti lui. E voi, senza sapere niente di queste immagini qui, avete scritto delle cose, non vi abbiamo detto, ragazzi, questo è il Vangelo di Gesù che prende il largo, no? Siete arrivati in chiesina, avete visto un'immagine, avete scritto quello che vi veniva in mente. Cosa avete scritto? La barca, no? Inizio di un cammino verso una meta. Due amici che fanno un giro in barca e per questo provo felicità. Il viaggio di Dio verso il paradiso, il viaggio con Dio verso il paradiso. Quando Gesù fece il miracolo di riempire le reti, per questo provo felicità. Navigare per la vita aiutando gli altri, così il viaggio è più bello. Adesso non è che le devo leggere tutte. Poi c'era quella del lebbroso che è tornato indietro a dire grazie, e voi avete scritto: un padre che incontra suo figlio dopo tanto tempo, due persone che pregano insieme felici, due amici che si danno la mano, due amici che hanno litigato e ora fanno la pace, un padre che chiede scusa al figlio, Gesù che perdona un suo discepolo. E poi c'era quella della mano sulla spalla, con cui un grande invitava un piccolo a seguire una strada, eh? Un padre e un figlio che vanno a messa, un papà che accompagna suo figlio a casa, affetto tra due persone, accogliere le persone, Dio che ci accompagna al nostro destino. E poi c'era l'ultima, quella del fariseo in chiesa, no? Che diceva: io sono bravo. E l'altro, che era un pubblicano, che diceva: scusami signore, no? Era un povero. E voi avete scritto: un signore si sta confessando. Le persone spesso hanno bisogno di una mano per diventare migliori. Un ricco che non vuole dare niente a nessuno umilia tutti perché si crede migliori di tutti. Un signore crede di rivolgersi ad una persona brava che invece non fa la carità. Scusate, ma io potevo leggere anche le altre cose, ma ditemi se non stiamo parlando dei santi, del paradiso, della bontà di cui il Vangelo ci ha parlato, no? Queste cose da dove vengono? Dalle immagini? Io credo di no. Queste cose vengono dal nostro cuore, che ha visto un'immagine e si è ricordato. Siamo noi. E quindi la festa di oggi, c'è il Signore che dice: guarda, vuoi provare a vedere come vedo io le cose? Perché io, quando ti guardo, vedrei anche un santo.